Buonasera a tutti e grazie al professor Prodi per la presentazione che sento stata troppo generosa, ha creato delle aspettative che avrò una certa fatica a soddisfare. Turchia. Nella mia vita io ho conosciuto due Turchie. La prima l'ho conosciuta negli anni 80, dagli anni 80 in poi, il periodo in cui ho avuto occasione di andare a servire per un certo periodo in quello che si chiamava allora on the job training, ufficiali della NATO che venivano spediti presso centri di istruzione di altri paesi e lì avvenivano scambi, si seguiva, si viveva come un ufficiale di quel paese per un certo periodo e c'era una trasfusione di insegnamenti vivendo insieme. A me mi mandarono presso la scuola turca di fatteria a Tuzla. Tuzla è il posto dove è seppellito Annibale, che tra l'altro è questo già indicativo di un certo spirito turco, i turchi considerano come un eroe nazionale, tant'è vero che i giuramenti delle reclute avvengono spesso intorno alla tomba di Annibale in maniera tale da conferire col posto, con la sacralità del posto, la dovuta solennità. Andai nell'80, nell'80 c'era stato l'ultimo dei grandi colpi di Stato turco, perlomeno dei colpi di Stato ufficiali, cioè quelli in cui l'esercito scendeva per le strade, bloccava tutto e arrestava i politici. In seguito ce ne sono stati altri, ma sono stati colpi di Stato virtuali. Le forze armate avevano imparato per cui invece di fare un colpo di Stato minacciavano di farlo e in un certo senso i politici ritiravano quello che poteva essere sgradito o quello che secondo le forze armate era contro la dottrina di Ataturk e avrebbe potuto incidere sulla laicità dello Stato. La dottrina di Ataturk veniva seguita in maniera quasi fanatica. La giornata per i soldati cominciava con l'ora di Ataturk. A livello di compagnia, ogni compagnia aveva un angolo di Ataturk in cui c'era un busto, allora la Turchia era veramente povera, era un busto di gesso dipinto con la vernice in maniera che sembrasse di bronzo o di rame o di bronzo armato e poi c'erano tutte le opere di Ataturk, dominate da una delle grandi citazioni di Ataturk, normalmente è bellissimo essere turchi e il comandante di compagnia per un'ora parlava della dottrina di Ataturk, della necessità della laicità dello Stato, della necessità dell'occidentalizzazione della Turchia, del fatto che la Turchia doveva uscire da quel medioevo prolungato in cui l'avevano tenuta, prima dell'occidentalizzazione, prima della laicizzazione i suoi governanti. Era un sistema completamente diverso, forze armate perfettamente integrate, sistema duro, forze armate perfettamente integrate nel paese e forze armate che condividevano pienamente quella che era la miseria del paese. Allora il paese era povero e le forze armate erano povere come il paese. Non c'erano pavimenti nelle docce, quando c'era la doccia, perché normalmente c'erano il bagno turco, ma quando c'erano le docce non c'erano piastrelle sul pavimento, semplicemente cemento, il rancio era sempre lo stesso, la mattina e la sera, tutti i giorni della settimana, ed era un rancio, devo dire che più che turco era da definire come un rancio spartano. E però c'era uno slancio del paese verso il futuro, uno slancio che era uno slancio condiviso. All'interno della NATO la Turchia era considerata da un lato come una grande potenza, e dall'altro una grande potenza in termini militari, e dall'altro lato era vista con un pochino di attenzione particolare e di sospetto. Perché? In primo luogo perché era l'unico socio islamico di un club che era un club interamente cristiano. E questo in quel momento non aveva ancora portato problemi, li avrebbe portati in seguito, negli anni 90, quando fu la Turchia sostanzialmente a orientare e porre dei limiti all'azione della NATO tali da far sopravvivere nel cuore dell'Europa la cosiddetta dorsale verde, la dorsale islamica, dai pomazzi di Bulgaria e poi dopo la Fairon, la Macedonia, poi l'Albania, poi il Kosovo, poi la Bosnia e San Giacarta. Una sopravvivenza nel cuore dell'Europa. Un'Europa in cui la Turchia poi negli anni 90 cominciò a cercare d'entrare, anche la sua richiesta sia una richiesta molto anteriore. E anche l'Europa era un club cristiano, è molto più che un club cristiano, era un club cattolico all'epoca, perché se voi guardate la bandiera dell'Unione Europea, vedete che la bandiera dell'Unione Europea ha il blu è il colore della Madonna, e poi ha 12 stelle d'oro, la Madonna ha 12 stelle d'oro. Fu bloccata così la bandiera in un momento in cui i popolari erano la maggioranza all'interno dell'Unione Europea, e quindi questo vi dice come, anche se non sia stata mai proclamata ufficialmente che le radici dell'Europa sono radici cristiane, giudaiche, eccetera, eccetera, in realtà le radici sono lì e sono espresse in questa maniera. Quindi l'Europa, la Turchia all'interno della NATO era il socio islamico, e il socio islamico che portava anche il contrasto in casa. Perché? Perché all'interno della stessa alleanza c'erano due paesi che avevano un bilancio della difesa molto elevato, e non l'avevano solo in funzione dei nemici esterni alla NATO, ma l'avevano in funzione dei nemici interni. La Grecia e la Turchia spendevano il 7% del loro prodotto nazionale lordo per mantenere le forze armate, ma non tanto in funzione antisovietica, ma soprattutto in primo luogo, come si vede con l'occupazione di Cipro nord da parte della Turchia, i turchi in funzione antigreca e i greci in funzione antiturca. Se poi guardiamo in ambito Unione Europea, anche lì c'era il problema della Grecia e dell'atteggiamento che la Grecia avrebbe potuto prendere di fronte a una prospettiva reale di adesione, di ammissione della Turchia. Problema che si è raddoppiato quando oltre alla Grecia è stato preso anche Cipro all'interno, immediatamente. Cipro immediatamente cominciò a fare azioni che erano azioni di ostruzionismo a qualsiasi concessione potesse venire fatta alla Turchia. Comunque, vi dicevo, era una Turchia grosso modo integrata, una Turchia che era un baluardo sicuro della NATO nei riguardi dell'Unione Sovietica e nei riguardi del Patto di Varsavia. Teneva il fronte sud, e il fronte sud della NATO era qualcosa di particolarmente delicato, veniva chiamato il ventre molle della NATO. Io poi non ho mai capito perché la NATO lo chiamasse il ventre molle e non cercasse mai di rinforzarlo veramente, ma in sostanza a sud della NATO i francesi erano in una posizione particolare, gli spagnoli entravano e uscivano, e i portoghesi avevano avuto tutto quel periodo della rivoluzione dei garofani che non si sapeva se fossero dentro o fuori, e quindi eravamo noi e i turchi a tenere la parte sud dell'alleanza. I turchi erano indispensabili, ed erano indispensabili anche se anche nel loro lato militare portavano qualche cosa che noi consideravamo con orrore in un certo senso, perché i turchi avevano la possibilità a livello di reparti di giudicare dei loro soldati e di comminare la pena di morte dovunque si trovassero, e qualche volta succedeva ed è successo. Quindi era un paese che veniva, che usciva da un'altra civiltà che non aveva ancora in un certo senso condiviso con noi tutti i valori. Dopodiché è arrivato il crollo del muro di Berlino, è arrivato il momento in cui ci siamo ritrovati di fronte all'incertezza di un mondo completamente diverso, come nel deserto dei Tartari. Noi eravamo stati a aspettare i Tartari che arrivassero attraverso il deserto per una vita intera, i Tartari non sono mai venuti, e ci siamo ritrovati di fronte non il deserto ma un mondo completamente nuovo. Un mondo che era dominato dall'incertezza, e l'incertezza fa crescere gli appetiti. E gli appetiti crescono soprattutto quando le prime mosse che vengono fatte sono mosse di successo. E negli anni 90 le mosse della Turchia sono state veramente delle mosse di successo. Uno sviluppo economico che comincia, propiziato anche, questo bisogna sottolinearlo, dagli embarghi. L'embargo a Saddam Hussein che noi abbiamo fatto per circa 10 anni è stato un embargo che ha arricchito la Turchia. La Turchia ha violato l'embargo a Saddam Hussein a mani basse. E del resto l'assurdità di questi embarghi economici è il fatto che si fanno questi embarghi senza guardare al fatto che non è soltanto il danno che si provoca all'avversario il risultato dell'embargo, ma molto spesso c'è un danno anche per alcuni dei paesi che partecipano all'embargo o che sono costretti a partecipare all'embargo. Il caso dell'Italia adesso con l'Iran. Noi siamo costretti a partecipare all'embargo con l'Iran, diciamo, siamo costretti dalla solidarietà atlantica, quindi in un certo senso è una partecipazione che è in parte di costrizione e in parte volontaria. Però siamo danneggiati, noi e la Germania siamo i maggiori danneggiati. Per l'embargo a Saddam Hussein il maggiore danneggiato sarebbe stata la Turchia, ma la Turchia cominciò allora ad agire spregiudicatamente e diciamo la violazione dell'embargo fu qualcosa che aiutò ad innescare il suo decollo economico. Che la Turchia cominciava a guardare lontano, svolse un'azione molto coerente, ve ne ho accennato in precedenza, durante tutti i periodi, i conflitti che hanno segnato la dissoluzione della Jugoslavia. È grazie alla Turchia che questa dorsale islamica è sopravvissuta all'interno dei Balcani. Contemporaneamente l'azione della Turchia è stata un'azione per essere ammessa in pieno all'interno dell'Europa, azione estremamente difficile per le ragioni già accennate e anche per il fatto che prendere all'interno dell'Europa una nazione grande come la Turchia significava anche sconvolgere tutte le gerarchie preesistenti. Per la Germania significava che era forse l'unica che avrebbe, quel paese che avrebbe guadagnato più di tutti, significava però dover aprire totalmente le porte a un'immigrazione turca che ha già raggiunto i 5 milioni di turchi presenti in Germania. Per tutti gli altri significava avere un paese che entrava e diventava il secondo paese come dimensioni di popolazione di tutta l'Europa. Quindi, se non altro, diciamo cautela. All'inizio ci furono queste mosse della Turchia che sembrarono andare in senso democratico. Col senno di poi e visto quel che è successo dopo, qualche volta io mi sono chiesto se in realtà Erdogan non abbia giocato molto bene la carta dell'ingresso in Europa per imporre al proprio paese delle riforme che indebolissero le forze armate e gli consentissero di ridurre le forze armate a un livello di potere tale da riuscire a sopravanzarle e cancellare quella laicità del paese che era alla base della dottrina della Turchia. Un primo punto interrogativo. E in seguito, diciamo così, progressivamente la politica di Erdogan, perché la crescita, il cambiamento della Turchia è legato indissolubilmente alla figura di quest'uomo, è diventato più deciso. Il professore ha ricordato la presenza della compagnia aerea turca che era più forte in Africa, ma non è soltanto la compagnia aerea turca, c'è un'aggressività commerciale turca che è notevole e c'è uno strumento che sono i centri di cultura che stanno invadendo, turchi che stanno invadendo tutta l'area in cui la Turchia vuole espandere la propria influenza. C'è chiaramente un disegno che rassomiglia molto al disegno imperiale, cioè al disegno di una ricostruzione su basi diverse, di quella che era l'influenza dell'impero ottomano nelle vecchie aree in cui l'impero ottomano era presente. La mossa della Turchia verso l'Asia centrale, gli accordi con tutti i paesi, i 5 più 1, paesi degli Stan, quelli che hanno il nome che finisce con Stan, la terra di... E sono d'origine turca, ma muovendosi in quella direzione la Turchia rischia di finire invischiata un pochino in Afghanistan da un lato e di urtare la sensibilità della Cina dall'altro, quindi complessità. La Cina ha problemi con una minoranza di origine turca e di religione islamica, gli Uiguri. I rapporti della Turchia con gli Uiguri sono rapporti altalenanti. Quando la Turchia ha bisogno della Cina, gli Uiguri vengono non perseguitati ma tollerati e non aiutati. Quando la Turchia non ha bisogno della Cina o vuole mostrare alla Cina che potrebbe essere anche qualcuno di sgradevole e più nemico che un amico, e allora gli auguri vengono trattati in ben diversa maniera. Poi c'è la competizione interna al mondo islamico, che si è scatenato nella parte sunnita del mondo islamico. Tutti sunniti contro gli sciiti, e va bene, siamo tutti contro l'Iran, che è il capofila degli sciiti. Sunniti, ma i sunniti hanno tre possibili capifila, e c'è una lotta che è una lotta sorda per la leadership tra l'Arabia Saudita da un lato, la Turchia dall'altro, l'Egitto dalla terza parte. L'episodio Khashoggi è stranissimo, l'episodio Khashoggi, in un certo senso da un lato c'è una mossa spregiudicata e delinquenziale dell'Arabia Saudita, che va a prendere quest'uomo dai propri servizi, poi nei racconti posteriori i servizi diventano sempre deviati, ma in realtà lì c'è qualcuno che ha dato l'ordine, e sappiamo tutti chi può essere stato che ha dato l'ordine. Ma la Turchia forse se l'aspettava e forse sapeva già qualcosa ed ha lasciato che questa venisse per mettere in crisi l'Arabia Saudita, altrimenti non si spiega come potesse avere tutta questa documentazione che l'inchiodava, come avesse delle registrazioni di tutto quello che è avvenuto, registrazioni vocali e registrazioni visuali. Quindi quel consolato era stato riempito di microchips e di agenti di ogni tipo per poter registrare. Quindi da un lato in direzione dell'Asia centrale, dall'altro in direzione dell'Europa e della parte islamica dell'Europa, poi in direzione dell'Africa, e l'Africa visto un pochino da un lato come terra islamica, la parte nord dell'Africa. Non dimenticatevi che noi in Libia abbiamo combattuto contro i turchi, e che i turchi arrivavano fino quasi al Marocco, e anche prima a sud, quando noi siamo sbarcati in Eritrea alla fine del 1872, quando siamo sbarcati in Eritrea, l'Eritrea c'era una presenza di soldati turchi che inquadravano i Bashi Muzuk, le teste matte reclutate localmente, perché la sovranità era una sovranità del Khedive egiziano, che era pezzo dell'impero turco e un dipendente dell'impero turco, quindi anche in direzione dell'Africa. Dove andrà a finire la Turchia? È un punto interrogativo in questo momento. La visione di Erdogan è una visione abbastanza ambiziosa. Di recente c'è stata una riunione dei BRICS, Erdogan ha parlato di un mondo futuro che secondo la sua visione dovrebbe essere un mondo in cui le grandi potenze sarebbero, oltre agli Stati Uniti, la Russia e la Cina, sarebbero la Turchia, il Messico, il Sudafrica e l'India. Quindi la Turchia si vede già nella propria autorappresentazione come una grande potenza del futuro, è avviato questa strada, su questa strada. Lo sta pagando in un certo senso, perché una strada così preziosa è una strada che è piena naturalmente di difficoltà e di spine. Il risultato negativo è stato quello del crollo della lira turca, che ha perso in un tempo molto breve circa un terzo del suo valore, ma non è l'unica. Non è l'unica nel senso che già nel mondo sunnita la Turchia viene un pochino marginalizzata, guardata con ostilità, dice attenzione, perché se entra in casa non è un ospite che non sia pericoloso, se entra in casa c'è da tenere, sorvegliarlo accuratamente. Io mi fermerei qui ringraziandovi dell'attenzione.
Grazie.